Cioè? Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente.
Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, vedete a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on when the song have gone. But the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it, Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin. Cause God speaking codes, we trying to break it down. Divine speech for all my niggas trying to make it out. So if you do it well and keep the music banging. Ancestors left it there for you to sing it.
Ed eccoci tornati in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che come tutti i giovedì dalle 8, dalle 20 alle 21.30 legge i libri per voi. Questa settimana, 22 maggio, sono le 20.02, salutiamo tutte e tutti, insomma, coloro che sono in ascolto e diciamo che la serata di stasera fantastico è dedicata alla Palestina. Il tema che affronteremo è la Palestina e comunque ci tenevamo a ricordare che anche a breve, soprattutto domani, partirà la festa della radio dei 48 anni di Radio Onda Rossa. Ci saranno tre giornate di iniziative di musica e di proiezioni. Vi invito tutti ad andare a vedere il programma di questi tre giorni, ma lo sto dicendo adesso perché domenica, in chiusura di questo compleanno, lungo tutto il weekend ci sarà alla SNIA due appuntamenti dedicati alla Palestina. Si parlerà alle 17 con UDAP e l'architetto Antoine Raffoul, alle 17 si parlerà di Palestina, il ritorno e la memoria. Verrà poi proiettato per la prima volta in italiano il documentario MWAS, Restoring Memories, della regista palestinese Dima Abu Ghush. Quindi insomma un appuntamento a cui non mancare per diversi motivi, come importanti sono ancora i momenti, le ore da dedicare alla causa palestinese, perché soprattutto a pochi giorni sia dall'anniversario della Nakba, che viene tradotta, ma in realtà è stata ampliata come definizione, veniva tradotta come e viene anche tradotta da come catastrofe, ma anche se è uno di quei termini che lo stesso Ilan Pappé, che è uno storico, vorrebbe sostituire o comunque ampliare con pulizia etnica, proprio perché, e questo ci torneremo più avanti, le parole è importante che si amplino, cambiano significato, soprattutto perché perché veicolano contenuti e possono essere, hanno anche un potere trasformativo, e sicuramente quello che è legato alla catastrofe, stavamo parlando qui prima in studio, a tutto ciò che è legato magari più a una sfera, anche come terminologia, una sfera diciamo naturale, una catastrofe per cui un terremoto, è ben diversa che qualcosa che è causato dalla volontà umana verso altri esseri umani. Cioè insomma un impatto è molto differente, quindi diciamo riconoscere questo dandogli più densità, ecco. Quindi stavo dicendo, cioè a pochi giorni dall'anniversario della Nakba e soprattutto a pochissimi giorni dall'inizio dell'operazione Carre di Gedeone. Quindi questa tentativo, insomma, volontà di conquistare definitivamente Gaza, non solo con i bombardamenti ma anche con un'operazione militare da terra, quindi creare quello che poi è da sempre stato un esilio continuo, perché appunto sono decenni che la situazione è drammatica per il popolo palestinese, e lo diciamo, insomma, le cose non sono iniziate 2 anni fa. Quindi c'è appunto tutta la prospettiva, la proposta anche internazionale di deportare anche quasi 1 milione di persone. Trump dice, propone la Libia, si parla dell'Egitto, della Giordania, dei paesi limitrofi che sono comunque sono stati coinvolti, dove si pensa di costruire campi profughi per questa, appunto, per queste deportazioni. Poi cosa succederà lo vedremo purtroppo con il tempo. Quindi c'è questa sono entrati con i carri armati il 18 maggio, dopo, come dicevamo, intensi bombardamenti aerei, e quindi la questione è anche che adesso il sud della striscia di Gaza è anche uno dei territori più densamente popolati, perché poi ovviamente la popolazione palestinese si è spostata a seconda delle indicazioni, degli ordini di evacuazione da una parte e dall'altra, visto che comunque tutti i valichi sono chiusi, e quindi ad oggi la popolazione si trova chiusa all'interno di questa zona, della striscia di Gaza. Il nord è praticamente distrutto, ci sono oltretutto, ci arrivano da ieri la notizia che ci riporta anche Chiara Crociati sul manifesto, in cui appunto vengono ulteriormente attaccati e colpiti gli ospedali, le strutture sanitarie, quelle che rimangono, perché questa è una cosa che sta avvenendo da tempo, quindi colpendo l'acqua, colpendo i generatori elettrici, quindi staccando la corrente e creando quindi dei seri problemi all'interno di un ospedale che ovviamente si trova a dover selezionare chi curare già con le poche risorse a disposizione. Quindi insomma, come dicevamo, c'è stata questa cosa propagandistica dell'entrata dei pochi diciamo generi alimentari, che poi sono entrati 90 mi sembra camion, ma poi non è stato distribuito niente, quindi insomma comunque quello che è entrato è assolutamente ridicolo rispetto alle necessità. Infatti le famiglie si trovano effettivamente a non riuscire a sostentarsi, perché non si trova più la farina, insomma i generi di prima necessità. Quindi insomma la stampa internazionale non può entrare a Gaza, i giornalisti e le giornaliste sono uccise. Queste sono informazioni che, se ascoltate questa radio, avete assolutamente purtroppo ben presente, ma è qualcosa che ci teniamo a ricordare e sottolineare, come dicevamo poc'anzi, proprio per quello che sta succedendo via terra. Oltretutto Netanyahu nelle sue conferenze afferma che siamo sull'orlo di una grande vittoria, e quindi avere il controllo totale della striscia da parte dello Stato sionista di Israele, e quindi diciamo che la prospettiva e l'orizzonte non è certo, non saprei come declinarlo, insomma, è un orrore e una tragedia. Su questo però vogliamo, entriamo a parlare nel vivo della puntata, raccontandovi un po' i libri che abbiamo scelto, perché tutto questo che è memoricidio, trauma storico, poi si aggancia e soprattutto si regge con il concetto di Sumud. Il concetto di Sumud che poi capiremo un po' come viene rappresentato, come viene soprattutto anche vissuto, quindi la resistenza. Quindi parleremo questa sera di Una maschera colore del cielo, dell'autore palestinese Bassem Handajaki, scusate la pronuncia, arrestato nel 2004, e è una pubblicazione delle edizioni EO e, pubblicata nel appunto 2024, 240 pagine. Poi avremo parleremo di Sama Jabr, una psichiatra e autrice di vari testi. Noi parleremo principalmente del testo su Mood e Tempo del genocidio, sono entrambi, come anche gli altri testi, tradotti e pubblicati dalla casa editrice Sensibili alle Foglie, e oltretutto avremo la possibilità di sentire delle tracce della sua voce registrata, perché questa autrice è stata ospite da febbraio ad oggi in varie situazioni. Fortunatamente vari spazi l'hanno invitata per darle voce, a partire da Roma 3, dalla Sapienza, da Il Posto, da ESC, e grazie al collettivo antipsichiatrico Senza Numero, che ha organizzato l'incontro di febbraio, ci ha permesso di condividere questo audio, quindi insomma sentiremo un po' la voce anche dell'autrice direttamente. Quindi adesso facciamo un brevissimo stacco musicale e ci riascoltiamo tra pochissimo con il primo libro.
Come se vuoi vestire la Betlemme, come se vuoi vestire, e come se un caffè che ha stiffenest, come se un caffè che ha stiffenest, e canta con d'amore, e canta Palestina, canta speranza. E che speranza che risperato non muore. Canta Palestina.
صباح فلسطين طل وفل وغشو حبيب يطل ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم ويسعد طفل ونبقى نغني.
Come son fuse sur stasir, come son fuse sur stasir, come son fuse sur. Io sono la luna meschneculu, o sono la luna meschneculu, o sono la luna. E canta amba, andiamo con tambù.
Ganni le vittorie,
canta speranza,
ganni le l'horri.
E che speranza canta,
ganni le vittorie,
risperate l'umore. Canta Palestina, canta Vittorio.
Ganni le Palestine, ganni le Vittorio, ganni Enzo. ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم.
E buonasera a tutte e tutti, ed eccoci nuovamente in diretta. E noi vogliamo iniziare in questo modo, partendo da un romanzo, perché è un romanzo che era immaginario, se non è il modo di risolvere problemi, l'arte, diceva Jean-Luc Dardenne, lo leggevo oggi in una bellissima piccola intervista, è il modo di immaginare a risolvere i problemi. E dunque forse partire da un romanzo così importante è l'occasione migliore per iniziare a parlare di Palestina questa sera, per una serata per noi così speciale. E lo faremo con questo libro, Una maschera color del cielo, edito da Edizioni EO. L'autore è Bassem Handakshi, vincitore del premio internazionale di narrativa araba 2024, e con noi ne parlerà la traduttrice Barbara Teresi, che è qui con noi, e la saluto calorosamente.
Buonasera a tutti, grazie per questo invito.
Grazie a Barbara, Barbara che oltre ad essere traduttrice di questo libro è anche la mia tutor linguistica per ciò che riguarda la pronuncia, quindi lo denuncio immediatamente, insomma, per ciò che riguarda le mie incompetenze sull'arabo, ho chiesto alla persona adatta. Dunque, Una maschera color del cielo è un libro di un autore molto, molto noto in lingua araba, che però vive una condizione speciale perché è nato in Palestina nel 1983 e dall'età di 21 anni, quindi dal 2004, è stato arrestato e vive in un carcere scontando 3 ergastoli in un carcere israeliano. E la storia che Bassem Mahdakhshi ci racconta è quella di Nur, che vive nel campo profughi a Ramallah in Cisgiordania, ma i suoi tratti fanno pensare a un ashkenazita, ossia un ebreo proveniente dall'Europa centrale, o meglio da una delle comunità create durante la diaspora verso est dalla terra d'origine. Questa peculiarità diventerà un'occasione ghiotta in qualche modo di cambiare identità in Ur Shapira, un giovane israeliano di cui ha trovato per caso il documento, e così da essere ammesso in luoghi dove con i propri documenti da profugo non potrebbe entrare. E io chiedo immediatamente a Barbara Teresi, perché Nur sceglie di prendere l'identità di Ur, rischia così tanto?
Sì, questo insomma è uno dei temi centrali di questo romanzo, che si può considerare in qualche modo una sorta di manifesto della causa palestinese. L'autore stesso risponde a questa domanda tra le sue pagine, perché a un certo punto scrive, dando voce quindi a Nur, che decide, dopo aver trovato casualmente questo documento israeliano, di spacciarsi per israeliano e di andare a visitare i luoghi che sono occupati da quella che lui chiama l'entità sionista. E lo fa perché dice: voglio avere contezza dei tuoi diritti, quelli che ti sei inventato su questa terra, il tuo diritto di esistere, il diritto alla libertà, al movimento, all'insediamento, all'occupazione, alla detenzione, all'assassinio, il tuo diritto di sfollarmi, confiscare i miei beni, scacciarmi, escludermi ed emarginarmi. Voglio imparare tutti i nomi sionisti per poterti fronteggiare. E dunque fin dall'apertura di questo romanzo capiamo che l'intenzione dell'autore è proprio quella di rivendicare il proprio diritto a vivere e a spostarsi liberamente nel luogo in cui è nato e riappropriarsi quindi in qualche modo attraverso proprio il lavoro di scavo archeologico, quindi riappropriarsi in qualche modo della terra anche fisicamente, perché Nur si spaccia per israeliano proprio perché è un giovane studente di archeologia, sta facendo una ricerca in particolare sulla biografia storica di Maria Maddalena, perché vuole scrivere un romanzo proprio sulla figura di Maddalena, e per poterlo fare desidera visitare i luoghi in cui è ambientato il romanzo che sta scrivendo, e dunque ha necessità di viaggiare, di spostarsi. Non può farlo, riuscirà a farlo grazie a questo espediente, spacciandosi per israeliano, e andrà di fatto insieme a un gruppo di scavi archeologici in un kibbutz, in quelli che sono insomma i territori occupati da Israele, mettere mano proprio alla terra, farla parlare, farle raccontare storie del passato e quindi della presenza anche palestinese in quei luoghi. È in qualche modo come se l'autore volesse sfidare il sionismo sul suo stesso terreno, cioè quello dell'appropriazione storica, no? Della narrazione biblica che gli israeliani, i sionisti hanno in qualche modo sempre sventolato come una bandiera che legittima in qualche modo la loro presenza e il loro diritto a occupare le terre palestinesi. È un romanzo profondamente politico, di grande impatto. Io trovo che sia una sorta di schiaffo morale al sionismo, se vogliamo. Khandakchi in carcere ha proseguito i suoi studi, si è laureato, si è specializzato in studi ebraici e in studi postcoloniali e dunque parla di colonialismo, di occupazione, di razzismo e di apartheid con grande cognizione di causa, proprio perché il suo romanzo è frutto anche di uno studio accurato e meticoloso che si legge proprio tra le righe. Il messaggio di fondo è proprio che l'archeologia è politica e poi c'è tutto un discorso anche molto importante sulla semantica, sull'uso che facciamo delle parole che servono proprio a costruire in qualche modo a livello cognitivo il mondo, la realtà che noi vediamo. E Handakci in questo è molto lucido e molto preciso e quindi racconta anche fin dall'inizio la sua intenzione di risemantizzare in qualche modo il presente, la realtà e la causa palestinese. E questo è un tema che mi sta molto, molto a cuore. Io lavoro con le parole e dunque è una riflessione che mi trovo a fare continuamente. Il romanzo è, da questo punto di vista, è davvero molto forte, di grande impatto, proprio perché dà nome alle cose, non le manda certo a dire, insomma chiama le cose col proprio nome, e questo può farci guardare un po' la causa palestinese proprio con gli occhi di chi la vive sulla propria pelle. Ad esempio c'è tutto un discorso, no, sul fatto che quello che noi consideriamo lo Stato di Israele è di fatto una entità, no? Che lui non riconosce chiaramente e quindi la chiama l'entità sionista. Così come il kibbutz, dice giustamente, non andrebbe chiamato kibbutz ma insediamento, perché di questo si tratta. L'esercito della difesa per Handakci, così come per tutti i palestinesi, è l'esercito di occupazione. E potremmo fare lo stesso discorso, no, per tante parole che noi utilizziamo anche nei nostri media continuamente per raccontare questo massacro che viene definito conflitto, ma che conflitto non è, perché non vede in causa due parti armate dotate di un esercito, ma c'è, come dire, uno squilibrio notevole. E, ad esempio, la parola terrorista, che sembra un po' un lasciapassare per compiere qualsiasi tipo di azione inqualificabile, e noi per esempio non parliamo mai di combattenti della resistenza o di partigiani. La parola terrorista in qualche modo svaluta e delegittima automaticamente tutta la lotta dei palestinesi per il proprio diritto alla propria terra e l'autodeterminazione del proprio popolo. Questo tema è molto molto sentito da Handakci, quindi nel romanzo ci sono anche continuamente riflessioni di Nur proprio su l'uso che viene fatto delle parole e come i sionisti abbiano in qualche modo tentato di riscrivere la realtà e di narrarla a modo loro. Quindi la sua è una sorta di sfida e direi che ha centrato pienamente l'obiettivo, perché è un romanzo che ci aiuta veramente ad addentrarci nella questione palestinese, analizzata proprio con grande lucidità in quelli che sono, secondo me, le questioni centrali. Al centro di tutto c'è proprio il tema dell'identità. Nur si spaccia per un israeliano e poi la cosa interessante è che intavola una sorta di dialogo schizofrenico con il suo alter ego israeliano, per cui i momenti secondo me meglio riusciti nel romanzo sono proprio quelli in cui Nur dialoga con Ur su questioni che sono spesso centrali. Ad esempio, sempre a proposito del nome e delle etichette, del nome che diamo alle cose, a un certo punto tra i due si svolge questo dialogo in cui Nur chiede al suo alter ego: sei davvero un sionista o solo un ebreo? E l'altro risponde: che differenza c'è? C'è un'enorme differenza. Non credo di avere alcun problema con il tuo essere ebreo, bensì con il tuo essere sionista. E l'altro risponde: beh, che adesso vuoi giocare con le etichette, con la terminologia, e però di fatto le etichette e la terminologia sono uno dei nodi centrali anche proprio di tutto il sistema coloniale. Infatti, sempre in apertura del romanzo, un altro passaggio che secondo me ci dice tanto più delle intenzioni dell'autore è quello in cui scrive: il colonialismo è un insieme di dettagli, è l'ossessione per il controllo e per i piccoli particolari che alla fine formano una struttura completa e unitaria. Dettagli epistemici, storici, culturali e psicologici. È per questo che dobbiamo combatterlo con le stesse armi. Per cui Nur, dialogando con il suo alter ego, tira fuori spesso questa questione qui. Cioè, noi vogliamo combattere il sionismo, per combatterlo dobbiamo conoscerlo, è per questo che mi spaccio per israeliano e vengo qui, perché voglio conoscere bene il mio avversario per poterlo affrontare in qualche modo. E il tema dell'identità è centrale per diversi motivi. Intanto la maschera del titolo ci dice tanto. La maschera è, il titolo naturalmente si riferisce al colore azzurro del documento di identità israeliano che Nur trova casualmente nella tasca di un cappotto acquistato in un mercato dell'usato, e quindi assume quell'identità grazie a questo documento. Da lì la maschera azzurra, la maschera color del cielo. Però le maschere nel romanzo sono tante. In qualche modo è come se ogni identità sia una sorta di maschera che le persone si appiccicano addosso. Quindi anche gli altri personaggi del romanzo. Nur andrà a partecipare a questa campagna di scavi archeologici e lì conoscerà delle persone, tra cui Ayala, che è una giovane israeliana, ebrea, sì, ma di origini siriane.
Che volevo poi, sì, approfondire. In effetti Ayala è un personaggio piuttosto particolare, è una sionista di primo grido, insomma, come si direbbe, e sì, in qualche modo è un po', va anche oltre Ur, no? Il sì, l'ebreo o sionista interpretato da Nur, e lo pone di fronte anche a una serie di interrogativi rispetto al suo essere lì. Ma quello che non ho capito, e nella lettura ha continuato ad essere nella mia mente, è se gli interrogativi di Ayala mettano in crisi più Nur o più Ur, quale delle due identità?
Mm-hmm. Sì, mettono in crisi entrambe le identità, probabilmente più Ur, perché appunto la posizione, diciamo, politica, ideologica di Ayala è estremamente sionista, però questa cosa è un po' bizzarra perché lei è un'ebrea medio orientale e dunque è di origine siriana, cioè è un'araba, ma di religione ebraica, di genitori siriani, e quindi la sua identità è stata in qualche modo assunta consapevolmente, ed è diventata, cioè lei è, diciamo, appunto, come dicevi giustamente, un po' estremista, anche più dello stesso Ur, perché quella che lei che è messa addosso, appunto, è la sua maschera. Assume un atteggiamento razzista nei confronti invece di insomma dei palestinesi in generale, ma anche dei cosiddetti arabo-israeliani. E lì entra in campo l'altro personaggio femminile del romanzo, che è Sama. Sama è una ragazza di Haifa, e quindi ha una cittadinanza israeliana, possiede proprio un documento di identità israeliano, ma non si identifica come israeliana, anzi è fieramente e orgogliosamente palestinese. fa parte quindi di quei circa 2 milioni di persone che durante la Nakba del 48 non hanno lasciato le proprie terre, sono rimasti a vivere lì e hanno poi avuto la cittadinanza israeliana, ma sono di fatto dei cittadini di serie B. Per cui Ayala è fortemente razzista nei confronti dei palestinesi e qualcosa stride in questo, nel senso che lei comunque, appunto essendo di origine siriana, è un po' come se avesse assunto quell'identità estremizzandola in un modo che probabilmente non dovrebbe appartenerle, è fortemente ideologizzata. E tutto anche gli altri personaggi israeliani con cui Nur si troverà, o anche di altre nazionalità con cui Nur si troverà poi a interagire e a dialogare, creano nel lettore una percezione che forse solitamente non si ha, ovvero noi siamo portati spesso a immaginare la società israeliana come una società omogenea, compatta. Da questo romanzo, uno degli elementi più interessanti che vengono fuori è proprio il fatto che invece l'identità israeliana di per sé non esiste, ma stiamo parlando di un popolo composto, no, da diverse appartenenze culturali e storiche, da diverse provenienze anche geografiche, e quindi un popolo tutto sommato poco compatto, al cui interno ci sono comunque, ecco, delle situazioni di discriminazione e in certi casi anche di marginalizzazione di certe componenti, per esempio gli ebrei di origine africana, che sono a loro volta vittime, insomma, di discriminazioni razziste. Quello che viene fuori quindi è in qualche modo questa società israeliana che cerca di darsi una identità ricostruendo, no, questa narrazione storica, riscrivendo in qualche modo la propria storia e la propria identità, ma che di fatto forse è fragile, è un'identità non così salda, non salda quanto quella palestinese. E forse il tema di fondo, il messaggio di fondo di Khandaqchi è che in qualche modo gli israeliani provino una sorta di timore nei confronti invece della cultura, dell'identità palestinese, che appare ben più omogenea, salda, radicata, che in qualche modo li fa tremare. C'è infatti poi andando un po' avanti con la lettura, c'è un passaggio che secondo me è la chiave di tutto. Sempre in uno di questi dialoghi tra Ur e Nur, a un certo punto Ur dice: io ho paura di scomparire se tu diventi umano. Cioè loro stavano parlando del fatto che inizialmente Ur non considerava umano, è pesante da dire, però così, non considerava umano Nur, e lì c'è anche, no, la chiave di tutto, cioè la disumanizzazione dei palestinesi che divengono così vittime di ingiustizie, di massacri, della privazione, no, di tutti i diritti umani sulla base di una discriminazione razzista che li vede come quasi, no, meno umani rispetto agli israeliani. E forse dietro questo atteggiamento, sembra dirci Khandaqchi, c'è proprio la paura che gli israeliani probabilmente provano nei confronti della cultura palestinese. E la paura di scomparire se Nur diventasse umano agli occhi di Ur, automaticamente, no, gli si dovrebbero riconoscere tutta una serie di diritti che invece gli vengono sistematicamente negati, e quindi è un po' il senso di fondo del romanzo, è forse questo qui, è uno scontro, diciamo, di identità viste, no, attraverso poi i diversi personaggi che le indossano in qualche modo, C'è anche tutto un discorso sull'identità palestinese, certamente. Nur proviene da un campo profughi, il padre era un combattente, è stato un combattente durante la prima intifada, ma è un uomo sconfitto, è un uomo che ha perso ogni speranza nella possibilità di un cambiamento, di un miglioramento delle proprie condizioni di vita. È un uomo che infatti simbolicamente ha smesso di parlare, ha scelto di fare un lavoro umile, rifiutando anche la possibilità di una carriera in ambito politico, ed è un po' il simbolo di quella generazione di palestinesi che ha rinunciato a urlare, no, contro le ingiustizie subite. Ur invece, quindi suo figlio, ha un atteggiamento diverso e non intende rinunciare ai propri diritti anche a costo di rischiare, perché chiaramente spacciarsi per un'altra persona e andare in casa dell'occupante, dell'oppressore, è un grande rischio, ma lui decide di correrlo comunque. Quindi in qualche modo c'è proprio l'idea di non volersi arrendere, non voler rinunciare alla propria terra, alla propria identità e ai propri diritti.
Barbara, io ti ringrazio per la limpidezza e per la generosità delle tue parole, perché sono molto chiare e molto dirette. Peraltro noi poco prima del nostro collegamento ci stavamo proprio interrogando e occupando della risemantizzazione, che è fondamentale soprattutto nel nostro modo di percepire da lontano una serie di avvenimenti, e questo nel libro è molto chiaro ed è sono delle pagine bellissime in cui Nur, da guida turistica nella prima fase, guida turistica nel mondo israeliano, a un certo punto cede, non riesce più a tollerare che certi luoghi siano chiamati in un certo modo e che abbiano una storia che non è quella che lui conosce e che invece vuole rivendicare. Quindi c'è una prima rivoluzione all'interno del personaggio di Nur. Poi ecco l'attrazione per la storia della Maddalena, e perché l'archeologia possa farsi, come dicevi anche tu, tramite di un gesto politico così forte, no? Mettere le mani nel passato, rivoltarlo, portarlo fuori, portarlo alla luce, lo coglie in una forma più profonda. C'è un altro personaggio però che a me ha attratto molto anche per la sua assenza all'interno del libro, ed è il personaggio di Murad, cioè colui che riceve da parte di Nur le confessioni attraverso degli audio, che però delle note vocali su un telefono, che però probabilmente non arriveranno o non stanno arrivando in quel momento a destinazione, perché Murad è in prigione, è un suo amico d'infanzia che è in prigione e chissà per quanto tempo ancora. Il libro inizia esattamente mentre Nur accompagna la mamma di Murad alla prigione per il colloquio. E quello che volevo chiederti: è troppo forte la suggestione per non immaginarla in questo modo? C'è un autore che è in prigione da oltre 20 anni, a chi sono rivolte quelle lettere in audio, quelle note vocali che Nur confessa alla propria stessa casella di messaggistica?
Sì, il personaggio di Murad è molto importante e secondo me rappresenta un po' l'autore, è proprio la voce dell'autore e l'alter ego dell'autore, perché Murad si trova appunto in carcere da diversi anni, ma non si arrende, continua a studiare, sostiene, è un po' lui in realtà convincere Nur dell'importanza di combattere il sionismo con le sue stesse armi, e quindi non attraverso la lotta, lo scontro diretto, ma attraverso lo studio, attraverso l'uso delle parole, attraverso la narrazione. Queste note vocali che tra l'altro appunto poi rendono anche la lettura, secondo me, come dire, più vivace, perché abbiamo la narrazione in terza persona e poi invece in queste note vocali sentiamo proprio Nur parlare in prima persona rivolgendosi all'amico di infanzia. Sono note vocali che appunto non giungeranno a destinazione, ma ci raccontano qualcosa rispetto alla autobiografia dell'autore. Durante la visita, per esempio, appunto della mamma di Murad, che va in prigione, la signora porta dei libri a suo figlio. In questi libri ci sono nascosti tra le righe dei messaggi scritti a matita con una grafia minuscola. E quello è il modo no, di comunicare tra i due amici, di comunicare di nascosto, sfuggendo quindi ai controlli e alle ispezioni dei carcerieri israeliani. E questa è una cosa che avviene realmente. Infatti il romanzo è stato in qualche modo, cioè è uscito di prigione in questo modo qui. Adesso magari noi che leggiamo da uno stato di diritto immaginiamo, diamo per scontato che questo romanzo sia stato scritto come si scrivono i romanzi, cioè potendoci lavorare serenamente, avendo magari a disposizione una scrivania, un PC su cui battere i tasti, ma in realtà non è così, perché non è permesso scrivere. E quindi il romanzo è stato scritto di nascosto ed è attraverso mezzi di fortuna che è riuscito, insomma, in qualche modo a varcare le pareti del carcere tramite pezzetti di carta, bigliettini o tramite questo espediente, no, di scrivere tra le pagine dei libri quando, durante le rare visite che i parenti possono fare ai prigionieri, vengono portati appunto dei libri, perché almeno quello è permesso, e qualche volta anche tramite note vocali, ovvero facendo entrare di nascosto in carcere dei piccoli dispositivi, dei piccoli registratori in cui si registrano appunto queste note vocali. Quindi è un po', secondo me, Murad rappresenta un po' la figura dell'autore, e ci sono degli elementi autobiografici indubbiamente, che anche nel, ovviamente, no, in tutto il discorso che lui fa, certo, sull'importanza di combattere il colonialismo e l'apartheid.
Ti ringrazio.
Infatti, sì, no, grazie a voi.
No, non stavo chiudendo, ma ti ringraziavo di questa, perché dava un po', okay, in qualche modo residenza, no, alla mia suggestione nella lettura, quindi se confermata mi fa piacere. Insomma,
sì. Le ultime ci curiosità, a dimmi. Dire che non soltanto è sorprendente che questo romanzo sia riuscito a oltrepassare le pareti della prigione, la cosa è, quindi comunque quello che dico sempre, perché ogni singola parola che leggiamo è doppiamente preziosa, perché è stata voluta dall'autore con tutte le sue forze, è stata, cioè, lui scriveva di nascosto soltanto all'alba, in un certo momento in cui sapeva di non essere, cioè che non ci fossero dei controlli, e quindi riusciva a scrivere una o due rette al giorno. Insomma, sono parole sofferte, ecco, fortemente volute, quindi doppiamente preziose. Ma dicevo, poi anche sorprendente come queste parole siano entrate in carcere, perché Fandakshi, attraverso la storia di Nur, parla di luoghi in cui l'autore, che si trova appunto ostaggio, potremmo dire, degli israeliani dal 2004, luoghi in cui lui non è mai stato. Eppure li descrive con precisione, con dovizia di particolari, con lucidità, e poi lui nei ringraziamenti appunto ringrazia altri detenuti che lo hanno aiutato fornendogli le informazioni di cui aveva bisogno. Sicuramente hanno collaborato, hanno partecipato anche i suoi familiari, perché sempre nelle rare visite a cui i prigionieri hanno diritto, avranno sicuramente aiutato Bassem ad avere le informazioni che gli servivano, le descrizioni di luoghi, quindi non soltanto Gerusalemme, ma appunto anche le città israeliane o il kibbutz, sono luoghi in cui lui non ha mai messo piede, eppure li descrive in maniera perfettamente realistica. C'è tutta una descrizione di Gerusalemme anche con le strade, con una precisione impressionante, se pensiamo che non si trova in carcere da tutto questo tempo. E quindi è un lavoro che in qualche modo assume, secondo me, una connotazione collettiva, cioè un lavoro in cui si sono impegnate molte persone, ad esempio anche il fratello e la sorella di Bassem Khandaqshi, che hanno trascritto il romanzo mettendo insieme tutti questi pezzetti, tutti questi bigliettini che uscivano clandestinamente dal carcere. Hanno trascritto tutto, hanno fatto insomma un editing, hanno collaborato attivamente per aiutare il fratello nella stesura di questo libro, quindi è un libro veramente importante e prezioso. Noi diamo per scontate tantissime cose, ma per i prigionieri palestinesi a volte, cioè veramente anche i diritti più elementari sono negati, quindi anche il diritto di scrivere non è scontato come crediamo. Per cui io spero veramente che questo libro giri, che venga letto, che aiuti chi ha voglia di approfondire un po' la questione palestinese a capire qualcosa di più.
Io ti ringrazio e tra l'altro hai anticipato una mia non una mia domanda, ma insomma ciò che mi ha attraversato lungo tutta la lettura, perché mi chiedevo costantemente: ma come fa da dentro il carcere, no, a conoscere dei luoghi? E qui mi hai risposto in maniera molto approfondita. Ho un'ultima curiosità che riguarda proprio la traduzione, e si dice, ma in maniera anche banale ormai, no, che insomma tradurre sia un po' tradire, questa frase che ci sentiamo ripetere. Però qui il verbo tradire rischia di essere un po' un paradosso, perché da tradire c'è una civiltà intera che sta scomparendo per mano altrui, per una pulizia etnica a tutti gli effetti, volendo dare il nome alle cose. Ecco, in traduzione, cosa si può tradire del libro senza tradire la necessità della storia?
Sì, dunque, io... Allora, di solito si parla di tradurre e tradire, si parla di fedeltà, quindi la traduzione fedele o contrapposta alla traduzione bella ma infedele. Io devo dire che personalmente ho un approccio piuttosto filologico al testo di partenza, quindi sono laddove è possibile sempre molto molto vicina al testo di partenza, però è chiaro che non bisogna mai pensare alla traduzione come una trasposizione meccanica di parole da una lingua all'altra. Quindi più che di fedeltà parlerei di lealtà, nel senso che tradurre secondo me è anche intercettare le intenzioni dell'autore e entrare in empatia con l'autore e cercare poi di dire nella nostra lingua non soltanto quello che l'autore voleva dire, ma anche come lo voleva dire, come lo ha detto. E quindi si gioca un po' tutto lì. La traduzione è un po' un'arte performativa, è come suonare uno strumento. Abbiamo lo spartito, che è stato composto da qualcun altro, però poi dobbiamo dare la nostra interpretazione. E quindi lì entrano in gioco anche poi la nostra sensibilità, il nostro sguardo sul mondo, la nostra percezione di quella cultura, di quei luoghi. E lì è importante conoscerli davvero da dentro. Per me è stato importante, traducendo Khandaqshi, ma anche altri autori palestinesi a cui ho avuto il privilegio di lavorare, per me è stato di grande aiuto il fatto di essere stata in Palestina tanti anni fa, però comunque sì, di esserci stata, quindi di aver visto con i miei occhi, di aver toccato con mano, di aver respirato il clima che si vive lì e di aver conosciuto poi questa lingua e questa cultura dal di dentro. Questo è un aspetto molto importante.
Mi sembra giusto chiudere così, con la partecipazione concreta e personale ai luoghi e alla lingua araba meravigliosa che evidentemente a noi arriva grazie al tuo lavoro, e quindi ringraziamo tutti qui e tutte Barbara Teresi per aver parlato con noi di questo libro bellissimo che consiglio ancora, Una maschera color del cielo, Bassem Handakshi, edizioni EO, sono 205 pagine per 18 euro, e grazie ancora Barbara.
Grazie a voi per l'ospitalità e grazie a tutti e tutte per averci ascoltati, grazie, a presto.
لا أحد يعلم من الآتي في الدور غدا لا أحد يعلم من الآتي سماء المخيم عابسة أحلامه مكتوبة على كل جدار أطفال المدينة يلهون بلعبة الموت قرب الشعار لا أحد يعلم لا أحد يعلم لا أحد يعلم أبطال حكاية نعرفهم في نشرة المساء وناس عاديون يسرقون.
E ritorniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è sempre Tabula Rasa che vi tiene compagnia fino alle 21.30 circa tutti i giovedì. Allora riprendiamo il nostro dialogo sulla Palestina con un'autrice che da pochissimo è tornata in Italia per appunto dialogare anche con noi. L'autrice è Sama Jabr, che è stata pubblicata da Sensibili alle Foglie con i due testi, in realtà ce n'è anche un altro, ma parleremo principalmente, desfoglieremo principalmente Il tempo del genocidio, pubblicato nel 2024, e un volume di 152 pagine, e Su Mood, Resistere all'oppressione, 120 pagine, in realtà un libro un po' precedente perché è stato pubblicato nel 2021. Sama Jabr è nata nel 1976 a Gerusalemme Est. Ci tenevo oltretutto a ricordare che purtroppo anche in Cisgiordania continuano gli espropri, le incursioni, le demolizioni delle abitazioni per ampliare gli insediamenti dei coloni, quindi insomma non c'è frammentazione del territorio, c'è impedimento della crescita nelle aree urbane e nelle zone agricole, accesso all'acqua, insomma, quindi tantissime persone sfollate e uccise, quindi diciamo che ricordiamo sempre il discorso appunto generale, oltre ad arrivare poi nel dettaglio delle questioni. Dicevamo, è nata nel 76 a Gerusalemme Est, è una psichiatra, scrittrice, fino a poco tempo fa era assistente alla George Washington University e dirige l'unità di salute mentale del Ministero della Sanità palestinese. Per questo in realtà ha una grande mobilità all'interno del territorio, riesce ad avere dei permessi, cosa che ovviamente non hanno tutti questo e tutte, questo grazie anche al ruolo che ricopre. e, attingendo alle sue osservazioni cliniche, attualizza il discorso di Fanon e testimonia la vita quotidiana nella Palestina occupata, quindi invitandoci a riflettere su salute mentale, colonialismo, perché ricordiamo sempre che la Palestina è un paradigma e simbolo della storia coloniale e che l'occupazione è totalmente sostenuta dal sistema capitalistico occidentale, e quindi ci aiuta e ci invita a riflettere attraverso i suoi libri anche su quello che abbiamo già accennato essere il tema del Sumud, cosa che appunto prenderemo tra poco. Quindi iniziamo un po' a capire di cosa stiamo parlando. Avremo modo di farvi sentire, come già accennavamo, direttamente la voce dell'autrice registrata e tradotta in loco da Chloe Curcio durante l'incontro organizzato dal collettivo antipsichiatrico Senza Numero e l'associazione Non Tanto Precisi a febbraio qui a Roma. E quindi partiamo un po' dal presentare la struttura di questi due libri che abbiamo appena citato, soffermandoci un po' sugli aspetti significativi e funzionali proprio della tipologia del racconto, ma anche della stessa struttura, quindi una struttura che accompagna un contenuto. Quindi perché è tanto importante parlare anche del come si racconta? Perché quello è come se incarnasse un discorso più ampio, quindi l'autrice si fa archivio vivente, si fa memoria, e la memoria, come diremo poi, è uno strumento di resistenza. Ci vuoi un po' parlare di questo e farci un po' immergere in questo mondo?
Certo, intanto buonasera a tutte e tutti. Io sono un po' emozionata perché il tema del quale parliamo è veramente complesso e ovviamente tocca anche una serie di rami emotivi. È interessante in questo caso parlare della struttura dei libri di Sama Jabri, in questo caso davvero quasi la forma e sostanza, sia per il tempo del genocidio che per Sumud, l'altro libro, che sono più o meno strutturati nello stesso modo. Il corpo principale del testo è stato scritto in inglese per Sensibili alle Foglie, anche se in realtà diversi capitoli sono stati oggetto di articoli pubblicati altrove. Parlo di testate come Middle East Monitor, ma anche sono per esempio presentazioni, testi per presentazioni a convegni accademici. Questi testi sono stati selezionati, accorpati, rielaborati. E c'è, per quanto riguarda il tempo del genocidio, una scelta importante. Ai testi che fanno riferimento agli anni 2023-2024 come tempo del genocidio sono stati accostati alcuni testi scritti e datati, ovviamente c'è la data sopra ogni articolo e questo è importante, scritti precedentemente. Questo per una volontà molto rilevante, che è quella di dare, per mettere in evidenza la continuità di quei dispositivi di umiliazione ricorrenti da molti anni e che costituiscono il trauma storico palestinese. Sulla, diciamo, nozione di trauma storico, che è focale all'interno della produzione di Sama Jabri, torneremo ovviamente a parlare. Questo perché lo sguardo professionale di Sama Jabri colloca le uccisioni di massa attuali, gli sfollamenti, l'affamamento, la tortura e le umiliazioni contingenti che di questo tempo nel solco in realtà di una storicità molto più ampia. I titoli dei diversi capitoli sono stati scelti in maniera puramente indicativa, perché in realtà i diversi temi attraversano il testo in maniera trasversale, come se fosse un tessuto che si intreccia continuamente e poi si addensa espandendosi in alcuni punti. Questo non so se vogliamo leggere qualcuno dei titoli.
Assolutamente, per dare un'idea più concreta. No, vai tu.
Ne leggo così, a campione.
Sì, a campione.
A campione. Terapia, consapevolezza e coscienza critica. Il tradimento di Gaza. Vecchie e nuove ipocrisie sulla Palestina. Sottotitoli come il silenzio accademico delle voci palestinesi, l'uso delle categorie psichiatriche per incitare alla violenza contro i palestinesi. E molti altri, il trauma storico palestinese, la nostra storia perseguita, il nostro futuro, il genocidio in corso, ma anche difendere la dignità umana, la luce nel dolore e nella resilienza, verso la guarigione del trauma storico, il dono del Sumud e così via. Anche non solo per il tempo del genocidio, ma questa trasversalità e la scelta di intitolare alcuni capitoli mettendo in rilievo un tema specifico si riscontra anche nell'altro libro, che è su Mood, ovviamente, e questo ci fa rendere bene conto anche del tipo di scrittura di Sama Jabr, che appunto si intreccia attraverso più piani, che sono quello professionale, quello politico, quello personale, quello religioso, ed è interessantissimo, per me lo è stato abbastanza folgorante leggendolo, il fatto che ogni articolo, ripeto, datato, faccia costantemente riferimento a fonti ben precise, non solo di cronaca, che è un termine riduttivo, e facendo riferimento a eventi che potrebbero apparire gregari rispetto a quelli che sono i bombardamenti, eccetera. Appunto sono costruiti facendo riferimento a fonti che sono anche, per esempio, statistiche molto dettagliate. C'è anche un apparato di note curato anche dalla casa editrice, devo dire, estremamente dettagliato. E questa scrittura, che è un'analisi lucida, estremamente lucida, del reale, una testimonianza, probabilmente ha una doppia funzione: una che è esplicitata da Sama, che è una funzione protettiva. Vorrei ritrovare il punto in cui lo dice, perché questo è interessante. Ecco, per proteggermi ancora di più, perché è una persona estremamente esposta, peraltro una donna praticante, e quindi ovviamente è sottoposta a quelli che sono processi di oppressione in termini di genere, di islamofobia, eccetera. Poi una voce che si espone tantissimo per la causa palestinese, ovviamente, e dice: per proteggermi ancora di più baso i miei scritti e i miei discorsi su fatti ben consolidati, condivido le mie opinioni basati su tali fatti facendo riferimento appunto a una serie di fonti. Ma oltre a questo c'è probabilmente un'altra funzione, che è quella a cui si accennava prima, che è quella di fungere un po' da analisi lucida del reale, da testimonianza, da archivio storico, laddove invece quella a cui stiamo assistendo è un processo che Ruba Sali, che è un'antropologa di origini palestinesi, potrebbe definire come il processo quasi distopico, il process of reversal of reality, quindi un processo di manipolazione, quasi di gaslighting continuo, che riguarda un tipo di violenza che è anche epistemica ed epistemologica, oltre tremendamente materiale, come ben sappiamo, e che qualifica tutti quanti i sistemi coloniali.
Infatti, appunto, dicevamo prima, la questione anche del memoricidio, quindi oltre al fatto di distruggere e fagocitare, quindi inglobare aspetti invece funzionali a creare una propria identità altra da parte dello Stato sionista, oltre ovviamente a distruggere le vite delle persone uccidendole indiscriminatamente, si crea pure la distruzione fisica di quelli che sono anche i luoghi che detengono anche parte della memoria storica. Possono essere archivi anagrafici, museali, insomma aspetti culturali, però materiali, diciamo. Dicevamo, ed è un aspetto abbastanza importante all'interno di entrambi i libri che stiamo appunto sfogliando questa sera, ed è quello del trauma storico, ed è un trauma diffuso, ed è un trauma perpetuo, ed è un trauma a ripetizione, quindi non ci sono luoghi sicuri. L'autrice parla in continuazione della percezione di insicurezza, sia nello svolgimento delle sue sedute, posto che dice che appunto le risorse in Palestina non ci sono per affrontare sedute singole, individuali, ma non è solo quello, c'è anche un discorso della funzione di affrontare i temi di questo tipo a livello collettivo, proprio perché ci sono discorsi sistemici e quelli che ritrovarsi insieme avendo vissuto e vivendo delle stesse esperienze ha un ruolo estremamente, estremamente terapeutico. L'autrice lavora anche con, in particolar modo, con ex prigioniere, donne, e questo infatti poi ci sono dei capitoli dedicati dedicati alla questione di genere, sia per approfondire le esperienze, sia per anche districare un po' e dare abbattere un po' di stereotipi, come descrivere quali sono poi le problematiche e le questioni che le donne si trovano a vivere a differenza degli uomini. Fa un lavoro appunto in cui stavamo dicendo il discorso dell'insicurezza, in cui anche le stesse persone che si rivolgono a lei hanno paura nel parlare perché pensano di essere controllati, che gli archivi, cioè che tutto ciò che viene trascritto possa essere indicizzato o andare in organi israeliani, quindi c'è poi tutto un discorso del linguaggio che viene utilizzato, di cui magari parleremo più avanti. Adesso fermiamoci un po' su questo discorso del trauma storico e del fatto che non c'è, e questo non so se vogliamo anche questo parlarne tra qualche minuto, non c'è il discorso molto interessante che lei fa dell'attribuire le categorie agli eventi che avvengono in Palestina, c'è la critica a leggere con le categorie occidentali questioni che sono invece di un altro, assolutamente di un'altra cultura, quindi hanno un linguaggio e vivono un corpo completamente differente, o comunque che si muove con un alfabeto differente, quindi non c'è spazio per capirlo, e quindi gli viene incollata sopra categorie inesistenti, per cui poi anche orientarsi è un po' difficile. L'esempio che viene fatto è quello della sindrome post-traumatica da stress, per cui uno dice sì, benissimo, oltre al fatto, se non so se vorrai magari dire due cose su questo, c'è un'origine militare ben precisa, e solo che qui si parlava di persone che tornavano in uno stato tra mille virgolette di normalità, e in cui provate o comunque estremamente diciamo la cui esperienza nel quotidiano non poteva essere più agita in un modo normale. Ma qui invece non c'è mai la fine del trauma, perché come dicevamo il senso di insicurezza è il trauma è continuo. Quindi vogliamo un po' entrare in questo discorso e magari poi riuscire a far sentire le parole dell'autrice?
Sì, dico due cose e magari in realtà torniamo sulla questione delle categorie come culturalmente costruite dopo. Aggiungo una cosa a quello che dicevi prima, che non c'è solo la distruzione della memoria, c'è un'appropriazione anche, questo che è la parte veramente come posso dire, una delle più sottili e manipolatorie del sistema coloniale, anche per esempio per quanto riguarda l'archeologia, ma insomma non solo, si possono fare una serie di esempi infiniti.
La cucina
è un aspetto importante, e per parlare di trauma storico, ripeto, parleremo tra un attimo di trauma come categoria culturalmente costruita, ma forse intanto diamo una definizione di trauma storico a partire da libro, dal tempo del genocidio. Ci dice Sama Jabr: il trauma in Palestina è coloniale, continuo, collettivo, cumulativo e intergenerazionale. Si riverbera in ogni ambito della vita, sulla salute, sull'identità, sulla cultura e sull'economia palestinesi. Questo già un po' ci fa capire l'ambito in cui si colloca e si muove Sama Jabr, anche in termini di teorie psichiatriche. È stato già detto che lei diciamo sviluppa un approccio che si inserisce nel solco di una psichiatria sviluppata da celebre Frantz Fanon. Insomma, ora non parliamo di lui, ma forse è interessante capire che se in seguito al suo approccio si è sviluppato quelli che ora vengono chiamati gli approcci di etnopsichiatria critica, e forse è interessante anche rinominare il tipo di psichiatria di Sama Jabr come una psichiatria dell'oppressione e anche una psicologia della liberazione anticoloniale. È in questo territorio che si muove l'autrice. E forse c'è una premessa fondamentale da fare, un po' teorica, diciamo, ma spero possa essere una chiave anche di comprensione di questo tema così tanto complesso che intreccia davvero tanti fattori. Il punto è quello di spostare fondamentalmente... Anzi, andiamo per ordine. Il punto è quello di spostare, diciamo, la patologia e non considerarla patologia, e di spostare, diciamo, il focus dal soggetto, che mi piace molto più della parola individuo, ha una dimensione che è sociale, è una dimensione che è storica e che è politica. Per questo Samajabre utilizza il concetto di sofferenza sociale molto spesso, che è anche un concetto elaborato da decenni all'interno dell'antropologia medica. Questo concetto permette prima di tutto di svolgere una funzione importantissima, e cioè quella di andare contro i processi di psicopatologizzazione che vengono spesso inflitti dai regimi coloniali alle popolazioni oppresse. Questo c'era in Algeria con le famose sindromi culturali per quanto riguarda le persone algerine, c'è di nuovo oggi in Palestina. Samajabre ci parla, anche qui scusate, devo ritrovare continuamente le pagine, di una diagnosi per l'intero popolo palestinese di sociopatia. Quindi c'è una, diciamo, un utilizzo della classificazione psichiatrica per perpetrare atti di razzismo. Prima di tutto, quindi, il concetto di sofferenza sociale ci permette di andare contro questo tipo di violenza estrema, che permette e poi legittima, anche attraverso la barbarizzazione dell'altro, di perpetrare atti violenti di occupazione, di colonizzazione. Ma poi quel concetto di sofferenza sociale ci permette di esplorare quello che è il legame costitutivo tra l'esperienza soggettiva e quelli che sono più ampi processi storico-culturali, i quali a loro volta sono necessariamente da inserire all'interno di rapporti di potere che fondano le possibilità storicamente soggettive di esistenza. Questo è perché Samajabre ci ricorda continuamente di quanto l'azione umana nella sua dimensione socioculturale sia assolutamente e perennemente implicata non solo nel produrre, ma anche nel plasmare, nel nominare, nell'esperire e nell'enire la sofferenza. Ricordandoci sempre di un tipo di natura sociale del corpo biologico, questo è proprio un discorso anche antropologico. Si parla a volte di sofferenza anche come processo di incorporazione dei processi di disuguaglianza. Un altro, qui mi ricollego esattamente a quello che stavi dicendo tu prima, perdonami quando parlo troppo, mi devi stoppare.
Vai, 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 assolutamente.
Un altro diciamo, concetto che utilizza tantissimo Samajabre è quello di violenza strutturale, appunto di violenza sistemica. Più che altro utilizza il concetto di violenza quotidiana. È un tipo di violenza che si accosta al tipo di violenza esercitata direttamente, ma che è più indiretta, quasi prodotta dall'organizzazione sociale stessa, e che si articola su una serie di dimensioni che sono economiche, che sono simboliche e così via. Un tipo di violenza quotidiana di cui la persona palestinese fa continuamente esperienza. Tanto che lei ci fa l'esempio del soffocamento che la persona palestinese vive tutti i giorni, ad esempio nelle file ai checkpoint. Ci parla di questa esperienza quotidiana di sopraffazione e soffocamento che si concretizza e materializza nel furto dello spazio e del tempo, il tempo della vita che determina poi la soggettività e la capacità di agency, altro concetto che Samajabre utilizza in maniera ricorsiva per indicare proprio la capacità di azione del mondo, che viene invece completamente frustrata da questo tipo di sistema. È l'impotenza, anche ci dice sempre, una delle conseguenze più grandi del trauma. A proposito del trauma coloniale, di spazio e tempo, io ci penso tanto a questo perché mi ricorda un po' la situazione delle persone migranti qua, devo essere sincera, e lo vedo come davvero che può inficiare la soggettività delle persone. È una cosa a cui noi non pensiamo mai. Samajabre ce lo dice: come quella di molti altri palestinesi, la mia vita è caratterizzata dal furto di spazio e di tempo. Un altro esempio di violenza sistemica, che di nuovo ci fa fare il raffronto un po' con altre esperienze come quella delle persone migranti: il ritardo cronico e la deliberata lentezza della burocrazia e dell'amministrazione costituiscono ulteriori strumenti per soffocare i palestinesi. La liberazione significherà prendere possesso del nostro spazio e del nostro tempo e utilizzarli con saggezza. Un problema che faccio che fatico a spiegare ai miei amici fuori dalla Palestina. possiamo basta dopo questo.
Possiamo appunto far sentire finalmente le parole dell'autrice, anzi no, grazie assolutamente delle tue dette fino adesso, e quella che lei chiama e che tu stavi dicendo, che insomma che hai detto fino adesso, è quello che lei dice, proprio il disastro dell'impotenza. Quindi adesso ci andiamo a ascoltare qualche minuto sul senso dell'incertezza e sul trauma. Ovviamente vi ricordo che questo è una registrazione fatta durante un dialogo aperto, pubblico, quindi ovviamente ci sono delle domande e delle risposte. Sama Jabr parla in inglese perfettamente e ovviamente verrà tradotta, quindi i tempi sono un po' più lunghi per dare ovviamente a tutte e tutti la possibilità di comprendere le sue parole.
As for the second question, which has a little trap in it about pharmacological therapy. Of course, I'm a medical doctor and a psychiatrist. Of course, I use pharmacological therapy after exhausting all possibilities of helping people. And when there is a neurobiological component that we cannot ignore, but definitely, I would not use pharmacology to deal with social suffering and stress. Here in the West, if you get a woman who is abused and she comes and cries, you don't give her Prozac so that she will become more numb in reaction to abuse. You want to support her agency so that she can deal with the abuse. So I use pharmacology while all the time avoiding pathologization and unnecessary medicalization. And as you are very correct in saying that we see many symptoms of trauma, but trauma is repetitive, and this is a big challenge in our work. Like I work, for example, with victims of torture, but they know, like when we set the time for the second appointment, they tell me if I'm not re-detained. So this uncertainty and the threat that something bad will happen to many of the victims of trauma is a big obstacle in the work that we do, and often they get re-detained. The same goes for a family a bereaved family. They get the son killed in confrontation, and in a few days the brothers will be arrested, and in a few months the home will be demolished. So it's a non-ending story with collective traumatic events. So what do we do in these situations? One of my understandings of trauma is that it is the disaster of helplessness. So the worst thing is to do nothing. Anything that helps people do something in reaction to this situation and not be frozen into helplessness is an expression of their agency. And the expression of agency is in a way humanizing. Even if what you do will be a little drop in the face of overwhelming power. Over the past 2 days, I had discussions about torture here in Italy. And someone told me that it helped him to document, to deal with the trauma by documenting, by creating a narrative about it. So I think to help Palestinians speak, narrate, in the face of the mainstream narrative that is oblivious to our experience, is one way to regain our agency. And for those who can do something more than just telling the story, then that will be another step towards recovery. One of the early lessons that I learned in my profession as a mental health professional is that I'm not a savior. I'm not a savior as a mental health professional. And I should accept that and know my limitations, because with this expectation that I'm a savior, I will always be frustrated. But if I see myself as a witness, as a companion for this person who's walking his traumatic journey, then I will be realistic about what I can offer. And the person will not be met with disappointment after high expectations. So to balance all these elements together, we can somehow witness, provide help, provide solace and support when it is needed. One last thing about the unusual expressions of trauma among the Palestinian people. Recently, I heard more than one person telling me, and I prepared my Nakba bag. You know, Palestinians speak about preparing their Nakba bag. You know what that is? The Nakba is the events that took place in 48 and dispossessed a vast majority of Palestinians. Now everyone knows it. It's in our minds. It's in our history. But now we observed it happening in Gaza, and now it's moving to the West Bank. So many ordinary Palestinian people, teachers, engineers, university students, would come, and in a very spontaneous way, they will say, I prepared my Nakba bag. And then I ask people, what is in your Nakba bag? Important papers, some family photos, keys. This expression, which can be easily understood in the Palestinian experience and might be shocking outside Palestine, is just an ordinary detail to tell you something about the level of uncertainty that people are living. And we mental health professionals should be ready to meet the uncertainty, should expect that. Often I know that the patient will come see me today, but I'm not sure I will see him again. So what's the maximum that I can do in one meeting? How can we readjust our interventions, protocols, so that they will be suitable for emergency response, not for ordinary clinical work? So those are a few examples. I didn't exaggerate.
Don't worry.
Perfectly fine. E ora veniamo alla seconda domanda, che è diciamo molto insidiosa, perché si parla di farmacia, di terapia farmacologica. Ecco, ebbene sì, io sono una psichiatra e sì, effettivamente uso anche delle opzioni farmacologiche, ma solo dopo aver esaurito tutte le altre possibilità, e quando si tratta di delle situazioni in cui ci sono delle componenti neurobiologiche che non possono essere ignorate. Quello che è certo è che non è la mia scelta quando mi trovo a confrontarmi con persone che stanno soffrendo, che esibiscono una sofferenza di matrice sociale. Vi faccio un esempio: qui in Occidente, se una donna vittima di abusi viene da voi per esporre la sua problematica, la risposta non è certo darle il Prozac per calmarla e annichilirla, ma è piuttosto di supportarla in modo da stimolare il suo senso di agency. E perciò io nella mia linea di lavoro cerco di evitare la patologizzazione e la medicazione non necessaria. Anche perché veniamo al concetto di trauma, viviamo in un contesto in cui il trauma è ripetitivo, e questo crea una grande sfida per i professionisti della salute mentale. Penso a molti dei miei pazienti che sono stati vittima di tortura, e quando si arriva alla fine della seduta e si parla di fissare un secondo appuntamento, mi dicono molto spesso: verrò se non sarò stato reimprigionato. E questo è un grosso problema, perché è un grandissimo livello di incertezza, e molto spesso accade che vengano effettivamente reimprigionati, che quindi non possano tornare. Oppure molto spesso vedo delle famiglie che si trovano in lutto e vengono da me perché è stato ucciso loro figlio durante un confronto con l'IDF e poi però i suoi fratelli sono stati arrestati e in seguito ancora qualche settimana dopo la loro casa è stata demolita. Quindi è continuo, è un trauma che è continuo. Io definisco il trauma come il disastro dell'impotenza e sostengo che la reazione l'unica reazione possibile sia un'espressione di agency, perché esprimere la propria agency, reagire a questo trauma, reagire all'impotenza è un fattore umanizzante. E anche quando questa azione è niente più di una piccola goccia davanti a un oceano completamente soverchiante. In questi giorni qui in Italia mi sono confrontata e ho avuto modo di parlare anche con chi si è occupato della tortura in Italia e mi è stato detto che la documentazione di questi atti, di ciò che è avvenuto, è stato un fattore che ha aiutato a comprendere e a superare il dolore. Ecco, la narrazione è uno dei modi per riguadagnare l'agency. Naturalmente dal punto di vista dell'azione e della reazione c'è chi si trova nella posizione di poter fare più di raccontare una storia, chiaramente porta il discorso su un altro livello, è un altro passo dello stesso discorso. Io in quanto professionista della salute mentale non sono una salvatrice, questo non è il mio ruolo e pensarmi come tale non farebbe altro che generarmi frustrazione. Devo accettare il mio limite e riconoscere che il mio ruolo è quello di testimone, di compagna. Ecco, questo è un approccio realistico e che impedisce che le persone che mi si affidano rimangano poi deluse dopo essersi create delle aspettative troppo alte. Il mio compito è quello di testimoniare, di aiutare, di cercare di portare sollievo e di offrire supporto. E un'ultima osservazione, è un caso molto frequente in questo periodo. Molto spesso i miei pazienti mi dicono durante le sedute che hanno preparato la borsa della NACBA. Lo sapete di che cosa si tratta? La NACBA è il trasferimento forzato, l'espulsione forzata del 48. Ecco, dopo quello che abbiamo visto accadere a Gaza, nella Cisgiordania molti professionisti, anche professori, studenti universitari, ragazzi vengono da me e mi dicono con naturalezza nel corso del discorso: ho preparato la mia borsa della NACBA. E allora io chiedo loro: che cosa ci avete messo dentro, che cosa c'è? E loro mi dicono: documenti importanti, foto di famiglia, chiavi. Ecco, questa è un'esperienza che è diventata comune in Palestina e che forse qui in Occidente può sembrare invece estremamente strana, estremamente fuori dall'ordinario. Ma tutto questo è per dire come il livello fuori scala di incertezza per noi sia una situazione di completa ordinarietà, tant'è che molto spesso io faccio degli incontri con i miei pazienti e so che ho a disposizione un colloquio, perché oggi sono potuti venire, oggi sono qui, ma non sono certi, non è possibile sapere per certo che domani potranno tornare e quindi mi devo chiedere: ok, io in un incontro che cosa posso fare, che cosa posso lasciare a questa persona nel quadro di un colloquio.
Continuiamo con le parole dell'autrice, di nuovo dall'intervento di Sama Jabri a febbraio.
Anche per poi pensare a una liberazione collettiva e alla nostra liberazione.
I will start with your question because it is stratified. The answer is detailed a little bit. Of course, Palestinians in the diaspora are affected by our history and the colonial trauma. And I want to give you examples of what I see. It depends on where they are located. I work online with many people of a Palestinian origin. And I could tell some prototypal problems. For example, people who grew up in refugee camps in the Arab world, they pursuit of their life is a passport. They want a passport. There is another population that works in the Gulf with contracts. They would work very, very hard to collect money so that they will buy a passport from Monaco or I don't know which island. So that's a very common problem. Second, they feel that they cannot express their opinion where they are. They feel that their situation is very precarious to the point that is that can be very threatening. At a lesser level, I also work with different generations of Palestinians who are in Europe or the United States in the West. Now, these people sense the threat because if they want to express their Palestinianity, if they want to do activities for Palestine, the older generation senses the threat more than the younger generation. So the older generation, for example, you came to, you went to France or to Germany, and you are a medical doctor or an engineer, and you worked hard in order to secure your education. You are so afraid, you become very afraid of expressing your opinion because this will jeopardize your professional status. You cannot take another risk. Your life has been very difficult being a son of a refugee living in Europe. You made it really with a lot of effort, with a lot of pain. So you don't want yourself or any of your children to say a word or do an action that will put your professional status in jeopardy. The younger generation tend to be a little bit more reassured. They feel like Europeans or Americans, but the older generation don't feel that. Even if they have the right papers, they don't feel like they are Italians or French or German. The younger people have this feeling because they mastered the language and the culture and the mindset. But I will tell you about their problem. They regret that now some of them have nostalgia towards Palestine, but their mother and their father didn't talk to them in Arabic. So this is a big barrier for them. They feel somehow disconnected. They cannot understand everything about Palestine. The subtext things are complex for them. So they feel somehow this is their loss. The connection seems to be effortful. They have always to make extra effort in order to connect with the people on the ground, with Palestinians on the ground. But they tend to be more courageous than their parents. And their parents missed, or maybe in their avoidance as a traumatic symptom, they didn't pass the language or sufficient stories about the history of Palestine, because they, in their effort to protect this child from that painful connection, that connection that will bring lots of headaches. So this is some of my observation working with this population, but I just want to say that at the same time, I understand the difficulties, but Palestinians in the diaspora should be and can be a very important resource for the Sumud of Palestinians. Already much of the economy in Palestine depends on family members abroad who try to support Palestine and send some money. This is good, but I think they should become aware of their political role. They should become ambassadors and spokespersons for the Palestinian nation until we have better representatives. And they speak foreign languages. They know the mindset of the places that where they live, in places that are supposed to be places where there is a margin of democracy. So they should exploit the margin of democracy in order to advance the Palestinian plight and the Palestinian cause. Thank you.
E comincerò con quest'ultima domanda, che è molto stratificata e quindi richiede una risposta un pochino più complessa. I palestinesi nella diaspora sono stati estremamente diciamo colpiti dalla tradizione coloniale, e la loro reazione è molto circostanziata e relativa al luogo in cui poi si sono spostati. Io ho occasione di incontrare molte persone di origine palestinese nel quadro di degli incontri online, di delle sedute online, e vi posso parlare di alcuni problemi prototipici che ho identificato nel corso di queste sedute. Per esempio, coloro che hanno fatto esperienza dei campi rifugiati nel mondo arabo hanno come scopo ultimo l'ottenimento di un passaporto che garantisca loro sicurezza. Spesso vedo delle persone anche altamente qualificate che lavorano nel Golfo e che fanno di tutto per ottenere sufficiente denaro in modo da poter comprare un passaporto di valore e che quindi garantisca loro una protezione. E il problema principale è che c'è una sensazione di precarietà, cioè la sensazione di non poter esprimere i propri pensieri e le proprie convinzioni. C'è anche una differenza generazionale, e questo si osserva soprattutto tra chi è venuto in Europa o chi è andato negli Stati Uniti. Le generazioni più anziane sentono con forza la grande minaccia e il pericolo di esprimere la propria palestinianità, la propria cultura palestinese, di esprimere diciamo anche in un certo senso la propria identità palestinese. E stiamo parlando di figure che sono immigrate magari in Francia, in Germania, e che svolgono anche ruoli non indifferenti come dottori, ingegneri, e sono consapevoli e temono che esprimere apertamente la propria opinione e la propria cultura possa mettere in pericolo il loro stato professionale, che è stato già così difficile ottenere. È stato doloroso, è stato complicato, ha richiesto grandi sacrifici, e ora non si vuole compromettere ciò che si è riuscito ad ottenere. E questo non voler compromettere lo stato che si è riusciti ad ottenere, riguarda sia l'esporre in prima persona la propria opinione, ma anche avere i propri figli o discendenti che in qualche modo invece si espongono. Le generazioni più giovani, d'altro canto, sono leggermente più coraggiose, ma nel senso che si sentono europee, si sentono statunitensi, e mentre questo non avviene tra le generazioni più grandi, nonostante abbiano i documenti che attestano la loro cittadinanza, magari questo non li rende parte di questa cultura. I più giovani invece sono cresciuti in quel contesto, quindi hanno una grande padronanza della cultura in cui sono cresciuti, parlano molto bene la lingua, e questo però non li mette al riparo dal provare una certa forma di nostalgia. Molto spesso poi, tra l'altro, le madri e i padri non hanno insegnato loro l'arabo e non hanno trasmesso loro le storie trasmesse di generazione in generazione sulla cultura d'origine, per cercare di risparmiargli qualche mal di testa. Sono storie molto spesso complesse, dolorose, e questo però per i giovani significa avere una difficoltà nella comprensione poi invece di qual è lo schema di pensiero della loro cultura d'origine, e quindi anche una volontà di connettersi a questa cultura, ma anche una grande difficoltà in questo senso. E questo non è facile, anche se, appunto, come dicevo prima, li percepisco come più coraggiosi. E queste difficoltà, che sono chiare ed evidenti, non inficiano il fatto che io ritengo che questi palestinesi, che sono insomma esito della diaspora, dovrebbero e potrebbero essere molto importanti per il sumud dei palestinesi che sono rimasti in Palestina. Già il loro ruolo dal punto di vista economico è fondamentale, perché oggi gran parte dell'economia palestinese si fonda anche sul sostegno economico che viene dalle famiglie che sono emigrate. Ma penso che se questi palestinesi della diaspora, che oggi vivono in Europa, negli Stati Uniti, altrove, assumessero consapevolezza del loro ruolo e diventassero, si facessero dei portavoce della causa palestinese all'estero, sarebbero molto effettivi, poiché parlano lingue straniere con scioltezza, conoscono molto bene la cultura che li ha cresciuti e in teoria vivono in quelle che sono delle supposte democrazie. Ecco, bisognerebbe quindi usare questo supposto margine democratico per rendersi portavoce e amplificare la causa palestinese.
Allora, siamo in chiusura, purtroppo abbiamo pochissimo tempo, ci tenevamo solamente a tornare un secondo sul concetto di trauma e sulla necessità di decostruzione delle categorie occidentali di trauma e disturbo da stress post-traumatico, che sono categorie storicamente, politicamente costruite e che neutralizzano diverse esperienze di violenza, come per esempio l'esperienza coloniale. Sono categorie che prima di tutto spesso depoliticizzano la violenza e si fanno portatrici di valori universali, no? Cosa che sappiamo. Oltretutto è una categoria, quella di disturbo post-traumatico da stress, che scoppia nella sua temporalità di fronte alla cronicità del trauma palestinese. C'è perciò la necessità di Sama Jabr, che ci dice, di creare nuove categorie, nuovi lessici che siano culturalmente competenti e che tengano conto della sofferenza sociale. E uno di questi concetti è sicuramente quello di Sumud, che è un concetto ancorato anche alla fede islamica, un concetto culturale antico della Palestina, ma che non si risolve solo in questo. È un concetto che incita all'azione e potrebbe essere tradotto, anche se la traduzione è riduttiva, con il termine di resistenza, e che indica un atteggiamento ostinato e di sfida nei confronti delle occupazioni. Il Sumud, ci teniamo a dirlo, ci tiene a dirlo Sama Jabr, lo faremo sentire, può essere esportato contro la stregoneria capitalista che ci rende preda invece di sensazioni di tristezza e frustrazione.
E il Sumud appunto è un Sumud anche personale, per cui una capacità di non soccombere all'oppressione. Quindi ad esempio l'autrice parla delle pratiche che possono essere anche quelle personali, laddove ovviamente ce n'è possibilità, di fare per la sua esperienza personale del giardinaggio, come delle esperienze meditative o delle esperienze di relazione. Oltretutto evidenzia innanzitutto il fatto che dove c'è oppressione ci sarà sempre resistenza, e il significato ad esempio dello sciopero della fame, che è portato avanti dai prigionieri politici palestinesi come ultimo tentativo di opporsi alla sopraffazione, ma che viene poi ovviamente fatto uscire come suicidi e come ovviamente depoliticizzando tutto ciò. Vi lasciamo con un minuto, anche perché siamo in ritardissimo e ci scusiamo con la trasmissione successiva, e vi lasciamo con un minuto.
Dico una frase al volo che è fondamentale. Il Sumud è una pratica che può essere considerata una pratica di cura tanto soggettiva quanto collettiva, quindi la resistenza e il Sumud come cura.
For your question I will take it from two ends. The first end about Sumud, and I think Sumud is the Palestinian gift to the world, while Israel is exporting spying machines, spying technology, spying software, and using Gaza and the West Bank as a laboratory of evil that can be replicated in other parts of the world. Palestinians have their small organic product, which we call Sumud, and we try to explain it to the world. And we invite anyone who's interested in practicing Sumud to connect with Palestinians, come to Palestine, read Palestinian books, and be inspired.
E su questo ci fermiamo per questa sera e finiamo, salutiamo tutte e tutti. Questa è stata Tabula Rasa, la puntata l'abbiamo dedicata alla Palestina e abbiamo parlato di Una maschera colore del cielo, dell'autore palestinese Bassem Khandaji, arrestato nel 2004, è un volume del 2024, 240 pagine, edizioni EO, e abbiamo parlato dell'autrice, dei suoi libri, della psichiatra Sama Jabr. Abbiamo sentito le sue parole nel suo dialogo che è avvenuto a Roma nel febbraio di quest'anno, e dei libri su Mood e Tempo del genocidio, entrambi testi pubblicati in Italia per Sensibili alle Foglie. Grazie mille, ci riascoltiamo giovedì prossimo e buona serata a tutte e tutti, soprattutto a chi è privato e privata della propria libertà. This is love.